Ecco carissimi, siamo qui in ritardo anche quest'oggi. Vorrei per cominciare a leggervi la prima lettura di questa 14ª domenica del tempo ordinario, perché si adatta alla situazione di molti della maggioranza. E dice così: dal libro del profeta Isaia, rallegratevi con Gerusalemme. Esultate per essa tutti voi che l'amate, sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto, così sarete saziati dalle sue consolazioni, vi delizierete al petto della sua gloria, perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in piena la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio e sulle ginocchia sarete accarezzati, come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati, voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba, la mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi. Parola di Dio. Ecco, allora, bisogna situare un po', contestualizzare un po' in che periodo è stata fatta questa lettura. Gerusalemme era provata, talmente provata in quel tempo, quella città santa, che rischiava di perdere la fiducia in Dio. E allora, come dice un commentatore, qui promette consolazione a Gerusalemme, quindi una delle azioni più belle che Dio fa nei nostri confronti è quella di consolarci. Quindi prendete questa promessa: io vi consolerò, vi accarezzerò, vi prenderò sulle ginocchia, come fatta ad ognuna di voi, ad ognuno di voi quando vi sentite provati, schiacciati da croci, sofferenze, tribolazioni a non finire. Queste tribolazioni a volte possono far elevare dentro di noi una voce, la voce del dolore, della rabbia, ma bisogna far tacere questa voce per sentire la sua presenza che come un balsamo rimargina le ferite e dà pace. Certo che viene da pensare, ma insomma, se Dio ci potesse evitare tanti guai, io quando leggevo San Giovanni della Croce, a un certo punto dice che di là Dio ogni debito paga. Però anche a me è venuto questo, sì, però se evitasse già i debiti qua, non avrebbe poi più bisogno di pagarli di là. Perché tante lacrime, tante prove, tante difficoltà? Perché non lo sappiamo, perché siamo in vita, la vita ci prova, ma quello che dobbiamo tenere presente è che il Signore si fa compagno di strada e ci aiuta a rialzarci, ci aiuta quando siamo sfiniti dalla stanchezza del viaggio, ci incoraggia, ci solleva affinché possiamo continuare il cammino verso casa, verso la casa che ci aspetta il Padre, e Gesù hanno già preparato un posto, eh? E questa è la consolazione del Signore. La consolazione del Signore è che le tribolazioni finiranno, avranno una fine, mentre il premio, la vita eterna, non finirà mai, e questo dobbiamo ricordarlo, dobbiamo situarci un po' in avanti, guardare il destino futuro glorioso che ci aspetta e non fissarci sulle prove presenti, eh? Guardiamo al futuro e non siamo tanto fissati sul presente e neanche sul passato. Leggevo l'altro giorno uno che diceva: ho ricevuto una mail di uno arrabbiatissimo che gli racconta tutte le prove della vita. Ma non serve a niente guardare indietro tutte le prove della vita, bisogna guardare avanti al futuro, lì non ce ne saranno più, eh? Allora, adesso passo al Vangelo. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma pochi operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di voi, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma... questa è la forma breve perché oggi ho poco tempo, no? Ma a un certo punto dice: non rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Ah, ecco un'altra promessa molto consolante, eh? Un'altra promessa molto consolante. Guardiamo un po' alcuni punti, diciamo così, che richiedono spiegazione, no? Nel Vangelo. Allora, nel Vangelo c'è un punto che dice: durante la strada non salutate nessuno. Se non conosciamo il contesto, il Galateo orientale, non capiamo questa frase. Pare che nel Galateo orientale ci fosse un cerimoniale di saluti interminabili che ritardava il cammino, eh? Quindi, in pratica, dice agli apostoli: niente salamelecchi, ma andate dritta al fine per cui siete stati mandati. Poi si nominano 72 nazioni pagane. Allora, il numero 72 pare che sia l'universalità dei popoli da evangelizzare. L'altro punto è che la messe è molta, ma gli operai sono pochi. E qui il Signore dà un'indicazione, non dice fatevi in quattro per, siccome siete in pochi operai, dovete farvi in quattro per poter dare cibo a questa messe che è molta, no? No, no, non dice così, dice pregate il Padre, andiamo al trono della grazia, andiamo al trono della grazia e da lì scorrono fiumi di grazie, eh? Poi l'altro punto è pace in questa casa. Se quello che abita in quella casa non ha la pace, tornerà su di voi. Vedete? Vedete, l'importante è avere la pace in noi, perché se no nessuno ci può augurare pace, non entra in noi, torna al mittente, torna a chi ce l'ha mandato. Quindi chiediamo al Signore questa pace. Poi l'altra indicazione, la più frequente nel ministero di Gesù: guarite i malati, ma è importantissimo questo per il Signore. Quello che ha fatto di più nel suo ministero è proprio guarire i malati, guarire i malati. E vi ho già detto che cos'è che attiva la grazia di Dio, la guarigione? È la nostra fede, perché Gesù non ha mai detto: chi ha guarito, va, io ti ho guarito, ma va, la tua fede ti ha guarito. E quindi vi ricordo le tre regolette che vi ho già detto, no? Perché la preghiera sia efficace. Prima chiedere nel suo nome, perché lui ha detto: qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, egli ve la concederà. Secondo, aspettarci di ricevere quella grazia. E terzo, il punto più difficile da osservare, è che tra il momento della richiesta e il momento dell'esaudimento non sappiamo quanto tempo può intercorrere, perché il Signore ha detto, da una parte ha detto chiedete e vi sarà dato, dall'altra non ha detto per quanto tempo dobbiamo chiedere. Quindi non sappiamo Noi non dobbiamo desistere, noi non dobbiamo mollare la linea, dobbiamo rimanere sempre connessi, connessi col Signore, e la grazia arriverà. Mai dire, mai adagiarsi, dire ormai è troppo tempo che l'aspetto, ormai Dio avrà altri progetti. No, quello lo diciamo noi, non è Dio in persona che è venuto a dirci non te la farò. Quello è un nostro atteggiamento, perché a volte è più difficile rimanere connessi, rimanere in linea, che adagiarsi e dire ormai no, ormai è una parolaccia che non bisogna mai dire. Ecco, ma questa è solo l'ouverture del Vangelo. In finale è stupendo quello che io ho citato alla fine: rallegratevi piuttosto, perché i vostri nomi sono scritti nel cielo, dice Gesù ai 72 discepoli mandati come agnelli in mezzo ai lupi. Quindi questo nome scritto nel cielo è un tema caro all'Apocalisse, riconfermato da Gesù nelle apparizioni del Sacro Cuore a Santa Margherita Maria, l'abbiamo festeggiato l'altra settimana, il Sacro Cuore. E quando le disse che il nome di chi onora il suo cuore sarà scritto nel suo cuore, non solo in un libro come c'è scritto nell'Apocalisse, ma nel suo cuore, e non ne verrà mai più cancellato. Pensate, il nome nuovo scolpito nel libro della vita, oltre che nel cuore di Gesù, è la pietruzza bianca, è essere ciò che avremmo sempre voluto essere e non siamo mai riusciti ad essere. È il nome nuovo, molto più nuovo di quanto altri ci hanno affibbiato, che noi ci siamo dati, diciamo commentatore. Solo Dio sa chi veramente siamo e solo Lui può farci diventare ciò che vorremmo essere. Noi possiamo constatare che non siamo stati ciò che avremmo voluto essere. Quindi questa pienezza di bene, di luce, di verità che c'è in noi, soltanto Dio può portarla a compimento. Quel nome nuovo, ecco, quel nome nuovo mi è venuta un'intuizione che vi ripropongo, che vi ho già detto. Quel nome nuovo non sarà un nome convenzionale, Vilma, Mario, Caterina, Sabrina, eccetera, no? Sarà qualcosa che corrisponderà al nostro essere, e vi ho già detto che quale vorrei che fosse il mio nome nuovo, Il mio nome nuovo vorrei che fosse Innocenza, e ci sarà chi si chiama Costanza, ci sarà chi si chiama Umiltà, ci sarà chi si chiama Generosità, ognuno avrà questo nome nuovo che corrisponde a ciò che è, a ciò, al carattere profondo del suo essere, E quel nome nuovo sarà probabilmente anche il diritto del tappeto di cui qua giù vediamo solo il rovescio. Ma questa vita, a guardarla da questa parte, è piena di nodi, la cui trama inestricabile di prove, di sofferenze, ci impedisce di vedere il bellissimo disegno che si va formando sul diritto. Lo vedremo solo dopo. E lì vedremo scritto il nome nuovo, scritto nel libro della vita e nel cuore di Dio, che non verrà mai più cancellato. Sarà il nome vittorioso che ci introdurrà al banchetto celeste. Nell'Apocalisse c'è scritto: al vincitore darò un nome nuovo, darò una pietruzza bianca, darò la manna nascosta. Sarà il nostro nome glorioso che avremo forgiato qua giù col nostro cammino doloroso. Sarà il nostro nome eterno che porteremo scritto in fronte davanti al trono di Dio e dell'Agnello. E allora lo contempleremo per i secoli senza fine. Quindi, anche quando ci sono le prove, rimaniamo fissi in Lui, rimaniamo nella lode. Qualcuno diceva: la lode ridipinge le mura della tua mente. Quando abbiamo pensieri tristi, siamo affranti e sfiniti, eleviamo una lode al Signore, facciamo la pulizia, e la pulizia nei nostri pensieri, perché le paure, i timori nutrono la nostra anima con cibo avvelenato, Quindi nutriamoci di ciò che è nobile, puro, ricordiamoci le bontà di Dio che durante la vita ci ha dimostrato. Apriamo un accesso al miracoloso nella nostra vita, crediamo nel miracolo. Signore, come se ci dicesse, smetti di combattere contro di me credendo che di dovermi convincere a intervenire, ma io sono più che convinto. Combatti i tuoi pensieri tristi, attiva la tua fede e quella attiverà la mia mano. E mettiti bene in testa che anche se le cose vanno male, tu rimani figlio, figlia amata da me. Sei il mio diletto, sei la mia diletta. La prova dura per un tempo, ma lui avrà poi l'eternità dove pagherà ogni debito, lo pagherà, lo strapagherà. E quindi non lasciamo il male, la malattia, le prove, avvelenare la nostra vita interiore. C'è nel libro di Daniele, che era provato, provatissimo, e non vedeva via d'uscita. E a un certo punto il Signore gli rivela: c'è un angelo in cammino da 20 giorni verso di te perché la tua preghiera è stata ascoltata. Quindi nell'invisibile la grazia è già in partenza, è già partita, solo che noi non vediamo ancora la manifestazione. Quindi bisogna tenere duro, bisogna credere nel Dio che mi soccorre, che mi consola. Quando va male, cosa fare quando tutto va male? Sono amata da Dio, niente mi potrà separare da Lui. Non credere, come vi dicevo l'altra volta, quello che dice il maligno: ah, questa volta non te la caverai, questa tempesta non la supererai, questa volta è peggio di tutte le altre volte. Ma sapete chi è la tempesta? È il maligno stesso, è lui la tempesta. Ma noi rispondiamogli: Dio è con me, chi sarà contro di me? Via da me, fuori, fuori, va del retro, come ha detto Gesù alle tentazioni al deserto. Dobbiamo reagire, non lasciare l'ultima parola al maligno, dobbiamo significargli la sua sconfitta. Dio ha vinto sulla croce, l'ha già sconfitto definitivamente, e in lui anche noi siamo già vittoriosi. La vittoria è nostra. Ecco, carissimi, allora, volevo lasciarvi una vitamina spirituale. Di Pascal. Pascal è quel famoso filosofo matematico francese, no? E che diceva: cosa c'è tra noi e la venuta di Gesù Cristo? Ebbene, cosa c'è tra noi e la venuta di Gesù Cristo? C'è solo questa vita che è la cosa più fragile del mondo. E se guardiamo i Salmi, il Salmo 90 parla proprio di questa fragilità dell'uomo e della sollecitudine di Dio e dice: il Signore fa prodigi per il suo fedele, il Signore mi ascolta quando lo invoco. Ecco, dobbiamo fissarci delle certezze, fissiamoci questa certezza. Magari è da 20 giorni che ha mandato un angelo in nostro soccorso, ma non è ancora arrivato, però è già partito. Perché lui ascolta quando lo invochiamo. Ecco, carissimi, allora, in questa festa, che possiate fare questa esperienza del Signore che viene in nostro soccorso, del Signore in cui c'è solo bene, ci sono tutti i beni, c'è la guarigione, c'è la consolazione. E non c'è nessun male, il male viene da tutt'altra parte, e quindi noi dobbiamo reprimerlo ogni volta che affiora il pensiero, va di retro, io sto col Signore, se Dio è con me, chi sarà contro di me? Ecco, carissimi, allora la vitamina spirituale ve l'ho data, Adesso vi saluto, se avete bisogno di domande, chiarimenti, il numero è 338-7553847 e poi trovate tutto sul sito incamminocongesu.org e ciao a tutti da parte di Vilma.